Ma entriamo appunto nel vivo di questa puntata, giovedì 8 marzo. Si sente dire che il cervello di uomini e donne reagisce diversamente all'innamoramento, che se uomini e donne hanno un senso diverso dell'umorismo è una questione di cervello, così come le donne sono più facilmente preda della depressione, dell'ansia o di disordini alimentari. Ma ha senso parlare di cervello maschile e femminile? Approfondiamo l'argomento con la professoressa Raffaella Rumiati, neuroscienziata responsabile del settore di neuroscienze cognitive della SISSA di Trieste, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Raffaella Rumiati. Allora, partiamo subito con la domanda che più ci sta a cuore e che riguarda appunto le neuroscienze, gli studi sul cervello e quindi sulle differenze tra uomini e donne. E in particolare cosa oggi le conoscenze scientifiche ci permettono di dire sulle differenze di genere? Queste hanno origini biologiche, psicologiche o culturali?
Mi fate una domanda un po' impegnativa. Cercherò di rispondere. Allora, mi dispiace deludere coloro che ci stanno ascoltando, che ritengono che ci siano chissà quali differenze. Allora, le cose non stanno propriamente così. Ci sono delle differenze che però sono molto piccole e queste differenze, quelle dico molto piccole, sono hanno a che fare soprattutto con il comportamento. Se volete possiamo parlarne in dettaglio. Se invece nella vostra domanda era implicito un riferimento per esempio alle differenze del volume del cervello, alle differenze del corpo calloso eccetera, quella è un'altra faccenda che riguarda diciamo il sistema nervoso centrale, non il comportamento, e comunque anche queste differenze non sono altro che inequivocabili, per cui ditemi da dove
allora
volete
parliamo prima,
sparare, su che cosa volete cominciare.
Parliamo prima sulle differenze prima appunto del cervello e poi magari passiamo al comportamento. Quindi...
ecco, va bene, allora non c'è dubbio che il cervello, il volume del cervello delle femmine negli umani sia inferiore a quello dei maschi, del 10-15% diciamo, ma una spiegazione che credo sia oramai accettata da tutti è che questo dipenda dalla massa corporea. Allora, siccome mediamente, ecco un altro concetto che va introdotto a questo punto quando si parla di differenze è che i valori di cui si parla sempre sono dei valori medi. E allora è possibile che le differenze che sono all'interno di un gruppo siano maggiori delle differenze che sono tra i due gruppi.
Cioè parlando tra i due generi?
Esattamente, sì, del genere, per gruppo intendo il gruppo degli uomini, il gruppo delle donne, nel gruppo dei maschi, il gruppo delle femmine. Quindi il problema del volume del fatto che le donne abbiano mediamente il volume del cervello più piccolo rispetto a quello dei maschi ha indotto alcuni malintenzionati a suggerire che questa differenza era quantificabile in termini di una ridotta intelligenza. Non bisogna essere femminista per capire che questa è una sonora idiozia, perché non ci sono prove, non ci sono studi scientifici che dimostrino che a questa differenza diciamo
volumetrica
corrisponda una differenza in termini di prestazioni.
Professoressa,
cognitive.
Però altri studi hanno mostrato che nelle donne il corpo calloso è più grosso, questo che cosa comporterebbe?
Allora, innanzitutto non voglio contraddirla, però è vero che alcuni studi hanno dimostrato che una sezione del corpo calloso era più grande nelle donne che nei maschi, però altri studi hanno dimostrato esattamente il contrario, per cui anche questo dato che viene dato come per scontato non è assolutamente scontato, è un dato, un grosso punto interrogativo. Questo lo trovate lo trovate discusso non solo nei libri specifici che dedicati ai problemi di genere, ma anche nei manuali di neuroanatomia, insomma, quindi è proprio una cosa che non è proprio vera. Comunque, se fosse vero, comporterebbe dunque il corpo calloso è un fascio di fibre che tiene insieme, diciamo, i due emisferi. Allora, il fatto che Un corpo calloso sia, diciamo, più sviluppato comporta che le funzioni cognitive che stanno sedute sull'uno o l'altro emisfero sono, diciamo, meno lateralizzate, perché i due emisferi comunicano meglio grazie al fatto che queste fibre sono più, diciamo, voluminose, ecco.
E continuando a parlare appunto di cervello maschile e femminile, o se non altro delle differenze attribuite al cervello tra uomini e donne, il mondo scientifico non è rimasto indifferente alla tesi della neuropsichiatra californiana Luann Brizendine, non so se la pronuncia è proprio esatta, per cui se le donne sono più logorroiche, cioè arrivano a pronunciare 20.000 parole al giorno, mentre gli uomini si fermano solo a 7.000, anche questa è una differenza attribuibile alle differenze tra cervello femminile e maschile. Uno studio controverso che anche appunto il mondo scientifico ha in parte approvato ma in parte confutato.
Questa ipotesi è legata a quello che dicevamo prima, perché l'idea del corpo calloso più sviluppato nelle femmine che nei maschi, che abbiamo detto non è affatto vero che sia così, comporterebbe che nelle donne il linguaggio è più è meno lateralizzato, ovvero sia le donne avrebbero come una delle conseguenze sarebbe che le donne hanno maggiori facilità con i compiti linguistici, recuperano meglio dopo una lesione cerebrale sinistra che causa afasia e così via. Queste cose non sono, allora, essendo falsa la premessa, è falsa anche la conseguenza che se ne trae. Non so se sono stata chiara.
Invece parlando di un altro ricercatore, questa volta dell'Università del New England, di un'altra ricercatrice, Leslie Rogers, sì. Nel libro edito in Italia dalle Naudi, Sesso e Cervello, afferma che nessuna chimica ormonale di origine genetica può fissare le strutture cerebrali umane e le loro funzioni se non in combinazione appunto con l'ambiente, l'educazione e la società. Quindi le differenze che ci sono anche nei comportamenti tra uomini e donne, ad esempio la donna è più tendente alla cooperazione e l'uomo più tendente alla competizione, può essere attribuibile effettivamente alla morfologia cerebrale oppure effettivamente è un qualcosa che ha a che fare con l'apprendimento, con l'educazione, con l'ambiente culturale?
Conosco il libro che lei ha citato, è un libro non particolarmente bello, però diciamo i cui contenuti sono molto condivisibili. La Rogers è una scienziata di grande livello. Dunque, diciamo che là dove sono state viste delle differenze morfologiche, non sono state riscontrate poi delle differenze nel comportamento, per cui il fatto che ci siano delle strutture dimorfiche, che hanno una struttura diversa nel maschio e nella femmina, a meno che a questa differenza morfologica non corrisponda a un comportamento, però che si sappia che è causato da quello, cioè che è lì che quel comportamento lì, diciamo, è generato, non si può dire niente. E a meno di forse quello che dobbiamo aspettare sono i nuovi studi con la risonanza magnetica funzionale, dove effettivamente si può vedere con una certa approssimazione, una buona approssimazione, quali sono le aree che sono coinvolte nei compiti cognitivi. Allora forse si possono trovare più che delle differenze morfologiche, dei pattern di attivazione che sono diversi nei maschi e nelle femmine, però sono questo il prodotto di sono biologiche, cioè sono innate, oppure sono prodotte dall'educazione, dalla cultura, cioè reagiamo così, in altre parole, perché siamo nati così o reagiamo così perché è l'ambiente. Io personalmente, per quello, l'idea che mi sono fatta in questi anni, così, avendo letto abbastanza diciamo con una grande attenzione, insomma, testi scientifici sull'argomento, mi sono fatta l'idea che la maggior parte di queste cose sono spiegabili veramente con una spiegazione culturale, ambientale, non dell'esperienza e non della natura.
Ecco, lei ha parlato di risonanza magnetica, ecco, ci piace sottolineare questo fatto che nel XIX secolo si misurava la dimensione proprio del cranio per spiegare appunto la gerarchia dei sessi tra le razze e le classi sociali. Nel XX secolo le tecniche sono ovviamente più moderne, esiste appunto la diagnostica per immagini, Eppure tuttora la biologia rischia a volte di essere utilizzata per giustificare le disuguaglianze tra i sessi e i gruppi umani. E poi addirittura c'è anche chi asserisce che esistono poi delle prove scientifiche.
Come ad esempio l'ex rettore di Howard, Lawrence Summers, che un po' di tempo fa ha sostenuto che i limiti, che le donne hanno dei limiti nell'affrontare delle tematiche scientifiche, ed è per questo che hanno minor successo accademico.
Siete molto informate.
Grazie.
L'argomento ci sta a cuore.
Anche a me.
E allora, approfittando anche del fatto che il 2007 è l'anno europeo delle pari opportunità, le chiediamo a lei, come donna, che è professoressa, ricercatrice, scienziata, quali sono secondo lei le difficoltà che le donne incontrano quando decidono di affrontare una carriera scientifica e accademica soprattutto?
Questa è una bella domanda, perché appunto, non credendo io che siano differenze innate, figuriamoci se poi ammettiamo anche che ci sia qualche differenza innata, ma quello che poi è possibile fare, che la società dovrebbe fare, è di mettere tutti nelle condizioni di arrivare allo stesso punto, o no? Allora, certo. Qui arriviamo al punto delle pari opportunità, dell'anno delle pari opportunità. Allora, è chiaro che ci sono delle differenze di come, insomma, le donne e gli uomini riescono diversamente nelle scienze dure, non tanto nella biologia o nella medicina, dove sapete, insomma, in medicina c'è stato il sorpasso, insomma, ci sono più donne iscritte all'università, alle facoltà di medicina, quanto ci siano uomini, e questo era impensabile fino a 100 anni fa. Ora, se fosse stata una cosa innata la propensione per la medicina, forse non si sarebbe verificata, questa rivoluzione non si sarebbe verificata in 100 anni, vi pare? E io penso che questo valga anche per la fisica, per la matematica. Forse bisognerebbe fare più azioni, come per esempio sta facendo la regione, come si sta facendo nella regione Friuli Venezia Giulia, azioni positive, diciamo così, di discriminazione positiva, dove vengono incoraggiate le donne a perseguire gli studi scientifici. Io personalmente, qui lo dico, sono sempre stata contraria, ma adesso sono anche favorevole alle quote. Cioè, se ci sono delle donne brave, che si prendano le donne e non gli uomini, punto. Cioè,
soprattutto
come si
perché
può fare, altrimenti?
Il problema sembra non tanto quello soltanto dell'iscrizione, cioè delle donne, delle giovani donne,
certo,
iscritte alle facoltà, ma quanto poi il problema che le donne incontrano nel procedere in una carriera scientifica.
Ah, certo, assolutamente. E questo però è per qualche ragione risulta più dura nell'ambito scientifico, e è difficile da spiegare, perché non è neanche vero che riguarda solamente la vita del laboratorio che è più dura, perché questo si verifica anche nella fisica teorica, dove non c'è laboratorio. Sono ambienti molto maschili, dove evidentemente funziona probabilmente ancora molto la solidarietà tra uomini, e probabilmente ci sono decisioni che escludono le donne, cioè decisioni prese dagli uomini che escludono l'entrata delle donne.
Insomma, forse anche noi donne dovremmo imparare un po' di più a fare lobbying. Professoressa, le facciamo un'ultima domanda,
sì,
a cui le chiediamo cortesemente una replica super sintetica. A proposito dell'attuale condizione delle donne, quindi della condizione femminile in Italia, proprio oggi lei presenta a Monfalcone Donne allo specchio, un video, un'inchiesta per indagare sull'attuale condizione femminile in Italia. Di che cosa si tratta?
Io sono un'intervistata, in realtà l'autrice è Sabrina Morena, che è una regista di teatro ed è un'amica ed è una persona molto interessata, ha lavorato in questi anni a Spaesati ed è venuta a contatto con molte realtà, diciamo, di frontiera, ma anche dove soprattutto ha incontrato delle donne molto interessanti, che raccontano nel video delle situazioni molto tipiche. La donna che è mediatrice culturale nella comunità, per la comunità cinese, donne dell'ex Jugoslavia, donne che hanno un'esperienza molto ricca e che può ascoltarle fa molto bene, perché
si dipinge effettivamente una panoramica su quelle che sono le donne oggi.
Sì.
Professoressa, noi la ringraziamo per la sua, per essere stata ospite di Che fine ha fatto Sedna oggi giovedì 8 marzo, e le auguriamo un buon proseguimento di giornata.
Grazie.